Tipo cosa?
Beh, magari si potrebbe pranzare con Jane e i bambini e poi portarli, non so, allo zoo, a un cinema, da qualche parte. Sono qui, sono venuti a trovare la nonna questa settimana. Sarebbero felici di vederti.
Non stai dicendo al posto della partita, vero?
Beh, non potremmo fare tutte e due.
Non hai neanche preso i biglietti.
Ma sì, i biglietti sono là che ci aspettano.
Cioè, mi stai dicendo che hai biglietti, però vuoi andare a vedere il libro della giungla o roba simile? Mi stai prendendo in giro, giusto?
Senti, mica dobbiamo andare a vedere l'Arsenal tutte le volte che vengo a Londra, ti pare? Pensavo l'avessimo superata questa fase.
Noi non supereremo mai questa fase.
Ciao a tutti e benvenuti alla prima puntata di Febbre 90 Radio. Con me in compagnia c'è
Luca. No, mi potrete conoscere attraverso Messi e Tusso a Radiofonica.
Esatto, Radiofonica.com. Qui con me c'è Luca Bianco, invece con me stesso c'è sto brano.
Andrea Fioravanti.
Benissimo, allora iniziamo questa prima puntata dicendo un po' quali sono le cose più importanti. No, la prima puntata che si rispetti è questa.
Presentiamo prima il programma.
Prima il programma. Il programma è Febbre 90 Radio. Avete visto che la sigla iniziale era tratta dal film Febbre 90. Infatti noi siamo molto originali, abbiamo scelto un nome così diverso. E beh, io considero la nostra sigla la cosa più bella del programma dopo conduttori, cioè dopo me e niente, quindi parleremo di tante cose, anzi di una sola cosa, il calcio. Noi siamo il programma ufficiale dei malati di calcio, vero Luca?
L'abbiamo sottolineato sia negli eventi sia nelle nostre pagine, quindi
l'abbiamo abbastanza stalkerato,
sì, ma non la smetteremo, quindi mi raccomando.
Bene, ci potete trovare su Facebook alla pagina Febbre 90 Radio, oppure su Twitter, quindi l'hashtag della prima puntata, che normalmente nessuno userà tranne Vitek, salutiamo Vitek,
sempre salutato,
è hashtag prima puntata. Ecco, allora direi per iniziare di parlare di una cosa di calcio, quindi lanciare una canzone che ha molto a che fare con il calcio, perché ha molto a che fare anche con le donne.
Diciamo un video particolare, lo vogliamo definire così, particolare.
Molto, molto particolare, ma subito dopo il video, cioè subito dopo la canzone che sentite, noi siamo anche in diretta video, per chi volesse vedere le nostre bellissime facce.
Aprite web radio
radiofonica, invece del player audio vedete il player video, naturalmente, se vuoi vedere il video, se no faresti audio, ma non importa.
A noi non importa,
quello che importa è che poi parleremo di Confederations Cup, Under 21, calcio mercato e di un grandissimo giocatore. Chi è?
Allora, diciamo che durante il programma avremo una piccola rubrica,
sì,
nel quale parleremo di un giocatore che ha fatto la storia del calcio.
Sì.
Questa settimana tocca al migliore,
The best,
quindi George Best.
Allora ci lasciamo con Blurred Lines
di Robin Thicke.
Maybe I'm going there. Maybe I'm going there. Maybe.
E per un video che ha fatto storia per la sua nudità e per le belle ragazze che ci sono dentro, noi siamo
specialmente la Mora.
Specialmente la Mora, noi siamo un programma maschilista, anzi maschilista 2.0, cioè facciamo finta di essere femministi, ma in realtà.
In realtà noi vorremmo invitare su Facebook solo gli amici maschi, esatto.
Però
per cercare audience siamo costretti, esatto, a stalkerare anche le penne.
Anche perché tornerei come la Confederations Cup, no? Perché non so mai se si dice Graphic Confederation o Confederations. Vabbè, non importa, diciamo Confederations, anche perché lo stiamo leggendo Confederation.
Diciamo che è anche una competizione alla quale non do tanta importanza.
È vero, molti dicono è solo per gli sponsor, ma a noi non ci frega un cazzo, sai perché? Perché l'Italia ha vinto con il gesto. Grande gioia, 2-1, grande vittoria. Abbiamo giocato bene. Io, se posso dire la mia, adesso questo è l'angolo un po' tattico, no? Secondo me abbiamo giocato molto bene. Molto bene perché comunque era una squadra, quella del Messico, che pensavamo tutti, no? Le furie messicane,
diciamo che Prandelli ogni volta ci regala delle sorprese. Si è inventato questo albero di Natale con due fume
di Ancellotti alla memoria.
Giaccherini e Marchisio.
Giaccherino. Dimmi cosa pensi di Giaccherino.
Allora, Giaccherino dovrebbe avere il passaporto brasiliano.
Sì.
Partiamo da questo supposto. No, un giocatore molto molto duttile,
sì,
con una grande tecnica.
Sì.
E peccato sia poco incisivo durante le partite, ma è sempre continuo.
Guarda, se ti posso dire la mia, Giaccherino, comunque, anzi no, Giaccherino, chiamiamolo bene, è un giocatore che è un po' il simbolo dell'uno su mille ce la fa di Morandi, no? Viene
sì,
dalla C1,
sì,
adesso
sì,
gioca con la Juventus, ha vinto due scudetti, anche se no, dobbiamo dirlo, non da protagonista. Noi non diremo di che squadra siamo, chi ci conosce lo sa. Non lo diciamo, comunque, niente, è una grande squadra, ha vinto lo scudetto e niente. È stato molto bello il suo passaggio carambolesco per il gol di Balotelli. Però io direi di partire dall'inizio. Partiamo dall'inizio, dalla centesima partita di Pirlo al Maracanã. Quindi si giocava al Maracanã.
Concedimi.
Sì.
Dio in terra e Andrea Pirlo.
Andrea Pirlo e Dio in terra. Ma senti, ma vogliamo commentare, a parte la punizione di 112 km orari che ha fatto... Ma adesso un po'...
Quale? Avrei da ricordare qualcosa.
Perché il portierino corona, no?
Il portiere, ragazzi, se voi non... se vedete le immagini al rallentatore, si scopre che il portiere ha perso il braccio durante il volo.
Sì.
E quindi non è riuscito proprio ad alzare la spalla, perché il braccio non c'era più.
Fa tipo, no, quando giocavi, no, quando giochi con gli amici a calcetto, cioè, oh, non ci puoi prendere quella,
sì,
palla.
Questa non la prendo.
Come si dice, come direbbe Caressa, la battezzata fuori, no?
La battezzata, ecco, per bene proprio.
Quindi facciamo un applauso a Corona, che mi sa che è meglio che se prende la birra per la prossima partita, che ce l'hanno con il Brasile, mi sa che.
Un nome, una garanzia.
Un nome, una garanzia. Beh, comunque, a parte la grandissima punizione di Pirlo, insomma, solo il calcio è bello per questo, no? Tutti dicevano la centesima partita di Pirlo, si gioca al Maracanã e ha fatto un gol fantastico. A me ha dato l'impressione che lui guidasse, veramente l'Italia.
Sì,
è ovvio che i giornali stranieri, anche l'Equipe, eccetera, dicono che l'Italia ruota tutto intorno a due giocatori, Balotelli e Pirlo. Secondo me è tre giocatori, perché anche Buffon, ovvio che ieri
Buffon è il leader della difesa,
ma è normale. Io sfido comunque la nazionale a non trovare dei punti forti, e poi altri, che se fosse tutta la nazionale di campioni si vede solo le partite del cuore, no?
Certo,
e quindi,
certo.
Beh, comunque, a parte
nell'esempio palese il Brasile, che è sempre stato pieno di fenomeni e non sempre appunto ha seguito i pronostici.
Gufiamogliela. La prossima, tra due partite si gioca contro il Brasile, la prossima è il Giappone. Comunque, durante la partita
speriamo di arrivare a quella partita già qualificati.
Tutti contenti. Intanto abbiamo vinto la prima, e questi tornai piccoli, se si vince la prima è fatta, non è il campionato che puoi recuperare.
Il Messico ci ha messo del suo, però.
E il Cry, come dice la canzone in sottofondo, un po' pianto. Comunque, Balotelli mi ha dominato questa impressione. Metà partita non si è visto, è stato anche abbastanza nervoso. E poi un'azione di Giaccherino che la mette lì, carambola la palla, arriva lui e lui non ha mai visto una cosa del genere. Un difensore che non riesce a tenere Balotelli.
Il buon Rodriguez.
E poi Rodriguez alla PlayStation è un fenomeno.
Era stato appena definito da me un giocatore fortissimo fisicamente. E dopo appena 2 ore mi ha smentito clamorosamente.
E tra l'altro Balotelli si è levato la maglia. Prandelli si è arrabbiato, ha preso l'ammonizione. Ma lui vuole farmi dei muscoli, giustamente, no?
Giustamente, sì.
Un par di palloni, giustamente. Comunque non gioca solamente l'Italia, purtroppo la conferenza, se no l'avremmo già vinta, ma giocano altre squadre. Tra l'altro stasera alle 9 ci sarà forse la partita più importante di tutto il torneo, cioè
la più bella,
la più bella, il big match del torneo, cioè
Nigeria Tahiti.
Io non so come definire queste due squadre. Allora, beh, tra l'altro spieghiamo perché partecipano, dicevo, sono tutte queste squadre fortissime, ma perché c'è anche la Nigeria e Tahiti? Perché la Nigeria ha vinto
la Coppa d'Africa in questo inverno.
Sì, questo inverno. Sì, è stato bellissimo quello.
Infatti a Samoa ne paga ancora le conseguenze.
Esatto. E mentre Tahiti ha vinto la Coppa Oceanica, cioè io non pensavo esistesse la Coppa Oceanica.
L'hanno fatta, purtroppo.
E quindi questo è importante. Secondo me, oggi leggevo un articolo sulla Gazzetta dello Sport.it. Sosteneva come i ragazzi di Tahiti in realtà non gli freghi molto il pallone. È un po' come stare a Disneyland per loro. Per loro è importante tornare a casa e avere un lavoro. Mi sembrano un po'
loro a posto di fare la partita settimanale di calcetto tra amici, la organizzano a 11, in uno stadio un po' più grande.
Esatto. Ma senti, secondo te, io non ti dico adesso contro la Nigeria, perché magari se la giocano fisicamente, ma contro la Spagna, ma quanti comprendono?
Ma dopo aver visto la partita di ieri, Spagna-Uruguay,
grande Spagna, che io ti posso dire però una cosa: io quando c'è stato il fischio all'inizio ho detto oh, non vedo l'ora di vedere questa partita, anche se il giorno dopo avevo un esonero, che interessa, è andata abbastanza bene e a meno credo, vediamo i risultati, non è importante. Però dal terzo minuto in poi io mi sono rotto le palle, cioè Spagna grandissimo gioco, però tutto questo TikTok, che poi è il vero calcio, no? Perché sono triangolazioni, eccetera. Però ma quanto
loro hanno esportato un nuovo tipo di gioco, cioè il calcetto a 11 praticamente. Riescono a fare tocchi su tocchi e addormentano la partita per poi pungere appena si apre un bar.
E l'Uruguay diciamo che non era poi così forte, nel senso l'Uruguay me la ricordo, era una Coppa America di 2 anni fa, no?
Certo.
Aveva giocato comunque bene, poi davanti a Cavani Suarez, cioè non è che
Cavani
stavo parlando.
Suarez, si parla di mezze punte come Gaston Ramirez, certo. Diego Forlan fa la panchina e il capitano
leader. Diego Forlan fa la panchina. Però io ti vorrei fare una domanda, ma il gol che ha fatto Pedro... Ma è un gol o un autogol? Perché la palla va da una parte e Lugano la colpisce.
La regola è chiara: se la palla era stata indirizzata volontariamente verso la porta, è gol dell'attaccante. Sì, in questo caso è Pedro.
Questi sono soccabili da FIFA.
Non datemi la colpa a quel povero Lugano che sta soffrendo come un animale.
Che Lugano è un po' il sex symbol di Uruguay, no? È quello. E questo l'abbiamo detto per tutti i nostri amici che piacciono gli uomini. O le amiche. E quindi niente. Io direi di passare alla prossima canzone. Prossima canzone che bella. È un po' di buon auspicio, molto per bella. È la hit dell'estate. È un po' stiamo parlando di Get Lucky. È un buon auspicio. Diciamo,
Rossella ci sta maledicendo perché l'abbiamo fornita all'ultimo
momento. Perché siamo un po' come al 90esimo minuto, no? Febbraio 90, siamo un po' la zona Cesarini. Partiamo da questa canzone perché? Perché Get Lucky, oltre ad essere una grande, grandissima hit dell'estate, è anche tradotto in inglese. Abbiamo Google traduttore, no, a parte scherzi, è avere fortuna. E quindi speriamo che l'Italia abbia fortuna. E parleremo di un'altra nazionale, degli azzurrini,
che ne ha bisogno ancora di più, perché già deve affrontare ufficialmente la finale contro la Spagna.
In bocca al lupo. What is this I'm feeling? Wanna leave, I'm with it.
We're up all night to get lucky. But it's just some feeling. If you wanna leave, I'm with it.
Che ci hanno accompagnato i Daft Punk con Get Lucky.
E la loro faccia robotica.
E la loro faccia molto robotica, tra l'altro. Allora, comunque, Get Lucky, molta fortuna la devono avere anche i nostri ragazzi, gli azzurrini dell'Under 21, che sono arrivati in finale, hanno vinto il loro girone contro la Norvegia, altre due squadre che non ci ricordiamo, non ci frega assolutamente niente. Quello che è importante è che è in finale contro la Spagna. Ora, la Spagna ha vinto 4 anni fa, ha una squadra fantastica.
Fantastico.
Partire, che ne so, da De Gea, che è il titolare del Manchester United, cioè il portiere della Spagna dell'Under 21 è il titolare del Manchester. Tra l'altro,
ragazzi, noi abbiamo Bardi. Noi abbiamo Bardi.
Bardi, tra l'altro, è dell'Inter.
È dell'Inter.
Che credo che sia una delle squadre più forti del mondo. Guarda questo. Poi ci ha altri giocatori forti. Questo è un po' Thiago Alcantara, no? Dobbiamo avere paura. Però io direi che abbiamo avere paura.
Thiago Alcantara, per chi non lo sapesse, sì, è il figlio di Masigno. Ah. Vecchia gloria del Lecce. Che è calcato il campo del Via del Mare. Ieri, teatro di scontro tra tifosi e giocatori.
Ma com'è andata? 10-30 secondi.
È andata molto male per i tifosi salentini.
Sì,
purtroppo.
Perché è andato in Serie B, una squadra comunque rinnovata, invece... di grande blasone. No, poi si chiama
il Carpi.
Ma dove sta Carpi? Salutiamo tutti gli amici di Carpi che ci stanno ascoltando. Cioè,
dall'Emilia
Romagna, ci cioè, mandano un sacco di mail. Sì, comunque, quello che volevo dire è questo. Che l'Under 21, loro della Spagna, sono forti, ma Lopetegui, il loro CT, ha detto che ci temono. Noi abbiamo comunque Insigne, abbiamo una grande difesa che è tutta della scuola dell'Inter, della primavera.
La potremmo citare come la difesa dell'Inter anni 64-65.
Esatto.
Lombardi, Donati, Biraghi, Bianchetti, Caldirola.
A me Donati piace tantissimo. Anche se purtroppo
oggi ne ho letto gli interessamenti da squadre inglesi anche.
Sì, forse perché lì piacciono quelli che corrono tanto. Ma io mi ricordo, cioè, ho visto un'azione contro la
il fascino della Premier.
Sì.
Una bella cavalcata alla Bale,
che tra l'altro Bale potrebbe lasciare il Premier, ma ne parleremo nell'ultima parte del calciomercato. Ci sono due cose assolutamente da dire: che Insigne diciamo che ha segnato questo europeo nel bene e nel male, no? Nel male dei capelli, perché sono molto belli. Su quelli tipo quando fai le scommesse e perdi, no? Devi fare biondo per forza. Mi dico, ma se l'Italia vincesse, tocchiamo ferro
di tutto
l'Under 21, ma lui come si fa i capelli normali?
Penso che un tricolore ci possa anche scappare.
Un tricolore potrebbe starci.
Sì.
Bene, abbiamo parlato di under 21, però io direi adesso di lanciare forse la parte più storica del nostro programma, che ci accompagnerà per queste tre puntate e poi da settembre in poi, che è
un flashback.
Tu fai un programma che è Messi tu solo e parli dei grandi personaggi. Allora, noi siamo un programma di calcio, un programma ufficiale dei Malati di Calcio, e quindi vogliamo parlare di un grande giocatore, cioè Georgie Best.
Il 22 maggio 1946 e si dedica al calcio fin da bambino. La sua corporatura è esile e purtroppo lo penalizza. Ancora non è facile scorgere in lui il talento naturale che poi si rivelerà. 15enne George Best segna due gol in una partita che vede come avversari ragazzi 3 anni più grandi di lui. Qui viene notato dagli osservatori del Manchester United. Best entra così a far parte dell'importante squadra inglese, sotto la guida di Matt Busby, allenatore, manager, nonché proprietario della società calcistica. Il suo primo impatto con l'Old Trafford di Manchester non è dei migliori. George, arrivato da Belfast in traghetto insieme ad un suo connazionale coetaneo, resiste un solo giorno. È molto provato a causa della giovanissima età e ha nostalgia di casa. Così prende il primo traghetto per Belfast. George viene raggiunto dallo stesso Busby, il quale con grande comprensione ma anche con grande abilità convince il giovane fenomeno a ritornare a Manchester per provare di nuovo. Debuttò in campionato all'età di 17 anni il 14 settembre 1963 contro il West Bromwich. Il 28 dicembre 1963 segnò il suo primo gol con i Red Devils in una partita di FA Cup e concluse la stagione 63-64 con 17 presenze e 4 reti. Nella stagione successiva giocò 41 partite segnando 10 reti. Il Manchester United si laureò campione d'Inghilterra davanti al Leeds. Ma arriviamo al 1966. Partecipò alla storia vittoria nei quarti di finale di Coppa dei Campioni contro il Benfica di Eusebio. Segnò 2 dei 5 gol con i quali i Red Devils sconfissero i portoghesi. In campionato fu il migliore dei suoi, riuscendo a portare al trionfo il Manchester United in Inghilterra. Ma è nel 1968, di nuovo contro il Benfica, questa volta lo scenario è la finale di Coppa dei Campioni, andò a segno nel 4-1, concluse il 1968 con 28 gol e 11 assist. Al termine della stagione venne premiato con la vittoria del pallone d'oro. Best non solo si convince sempre di più del suo talento, ma anche della sua fama. Al ritorno da una partita, all'aeroporto si presenta alle fans indossando un sombrero mandandole in visibilio. Da questo episodio pare nascere una star, un'icona la cui immagine va al di là dei campi da gioco. La fama è quella di un'icona pop, verrà soprannominato il quinto Beatle lungo il corso di tutti gli anni 60. In campo uno straordinario primo attore, un assoluto domatore della folla, pare in grado di vincere le partite da solo. Non si tira indietro nei tackle, quando si tratta di contrastare un avversario gli sradica la palla dai piedi e poi riparte imperioso. Con i suoi dribbling ride gli avversari, il suo tiro è secco e micidiale, è alto 172 cm. Il suo fisico è piuttosto gracile, ma tuttavia incredibilmente potente. Ascoltiamo Come Together dei Beatles. Naturalmente più che Come Together era Hard Day's Night, ma ripartiamo con George Best. Raggiunge l'apice del successo e della notorietà vincendo il pallone d'oro alla fine del 1968, il suo anno d'oro. Poi comincia la sua parabola discendente. Inizia un periodo di dedizione alle sue passioni alternative, l'alcol, le donne, gli eccessi in genere. Dopo 13 anni di militanza, dopo l'ennesimo allenamento saltato, dopo l'ennesima furibonda lite con l'allenatore di turno, George Best lascia il Manchester United nel gennaio del 1974. L'ultima volta che George Best vede l'Old Trafford è costretto su le pubbliche. Don't die like me, non morite come me. Il decesso avvenne il 25 novembre del 2005 al Cromwell Hospital di Londra a causa di un'infezione epatica. A comunicare la notizia ai giornalisti assiepati all'uscita della clinica fu il figlio Callum che gli stette vicino negli ultimi giorni di vita. I funerali si svolsero il 2 dicembre del 2005 a Belfast, città natale di Best. Presenti tra gli altri Alex Ferguson e Bobby Charlton, nonché diversi ex compagni di squadra. Riposa nella tomba accanto alla madre scomparsa nel 1978. Un autorevole giornalista sportivo inglese scrisse: «Ci sono due modi per ricordare George Best. Il primo vi causerà rabbia, rimorso, dolore per non aver visto questo immenso giocatore esprimere tutto il suo formidabile ed inarrivabile talento. La seconda vi porterà gioia, un incredibile stato di estasi e la privilegiata opportunità di aver potuto ammirare uno dei più grandi artisti sportivi mai apparsi sul pianeta. Ascoltiamo Help.
E per gli amanti del calcio mercato parleremo subito dopo questa canzone I Love It
degli Icona Pop,
delle belle Icona Pop.
Quello più amato da tutti.
Quello più amato, cioè quello del calciomercato. Abbiamo qualche notizia in pentola. Oggi è stata una giornata abbastanza particolare, perché il Napoli la fa un po' da padrone. Sta cercando il portiere del Santos.
De Laurentiis finalmente caccia piccioli.
Esatto, aspettando i soldi che prenderà forse per Cavani. Caccia i piccioli per Barbosa forse, 23 anni, portiere del Santos. Che ne pensi? Una manovra forse per mandare via qualcun altro?
Ma guarda, penso che sia un modo gentile per dire a De Santis quella è la porta d'uscita.
Però scusa, dai, De Santis ha fatto le fortune del Napoli. Cioè, ok, è un giocatore un po' antipatico, eccetera, però è un buon portiere.
Ma io penso di sì, sia sicuramente un portiere molto molto carismatico. Solamente che negli ultimi anni a volte è risultato decisivo al contrario. Per alcuni episodi spiacevoli, praticamente.
Tipo quando ha insultato un raccattapalle, cioè,
diciamo che sta perdendo colpi. E secondo me Rafael potrebbe crescere bene per qualche mese di fianco a De Santis dal punto di vista.
Beh, poi se Rafael non cresce bene vicino a Rafa Benitez, direi che l'omonimia.
Beh, certo.
Comunque il Napoli offre 5 milioni e il Santos, che detiene il cartellino del giocatore, ne chiede 6. Insomma, legge domande dell'offerta.
Si arriverà.
Come abbiamo fatto stamattina a microeconomia. Come ho fatto. Tra l'altro, chi arriva sicuramente, giocherà la Champions League, è un giocatore del PSV.
Martin, sì, un esterno belga, veloce, rapido, tecnico, diciamo il classico esterno alla Rafa Benitez che ha voluto sempre nelle sue squadre, che salta l'uomo, mette la palla dentro.
Beh, direi che comunque in Champions per un giocatore fa gola, quindi il Napoli avrà più facile mercato rispetto agli altri anni. È sicuro di giocare in Champions, non deve fare preliminare un po' come il Milan, quindi uno come Morata del Real Madrid potrebbe venire da loro. Morata, per chi non lo sapesse, è il giocatore rivelazione di questo europeo, no? Ha fatto 4 gol partendo sempre dalla panchina, ed è uno dei giocatori che fa più paura.
E fammi dire che se adesso iniziano a cacciare anche centravanti forti, sono veramente cazzi amari.
È la fine, è la fine. Beh, comunque la Spagna ha avuto sempre Torres, però Torres è un giocatore, fammelo dire, uno di quelli che si dà 12 gol all'anno, però vince tutto, Europa League, no, Champions.
Torres semplicemente doveva finire la sua carriera 4-5 anni fa in tranquillità, esatto, con questo ciuffo biondo.
Esatto, doveva ritirarsi a 23 anni e basta, finito.
Aveva fatto le fortune di Atletico, Liverpool e sì, basta, il trasferimento al Chelsea l'ha definitivamente ammazzato.
Ha vinto però senza convincere. Allora, poi altre cose da dire è che la Supercoppa italiana, cioè quella che si giocherà tra Lazio e Juventus, giocherà il 18 agosto ma in Italia.
Finalmente dopo le due esperienze all'estero.
Beh, andiamocene a Gerusalemme magari a fare la partita. E intanto Gerusalemme sarà la partita dove domani giocherà la finale dell'Under 21, non l'abbiamo detto, alle 9. Poi l'Inter, che forse è la squadra più forte del mondo, cerca Rojo dello Sporting Lisbona a 23 anni.
Ma quanto è bello dire Rojo!
Rojo, Rojo.
È un terzino di spinta.
Terzino, ma può essere buono per l'Inter. Comunque Mazzarri ha sempre questo 3-5-2 in cui i terzini sono delle ali, quindi un po' alla Maggio Zuniga, no?
Sì.
Poi Duncan, che tra l'altro è passato con il Livorno in Serie A,
fresco di sì, promozione.
Mazzarri ha detto lo voglio vedere in ritiro e poi
lui è una forza della natura, bisogna vedere se è pronto per la Serie A, se regge la pressione di certi stadi, perché giocare all'Armando Picchi di Livorno e giocare allo Stadio Olimpico di Roma è diverso.
Assolutamente, anche se quest'anno potrebbe fare un anno di esperienza, no? Calcare i palchi.
Fossi nell'Inter non lo cederei assolutamente, lo dici manderei in prestito, massimo in comproprietà, queste cazzate che fanno nel 2012
sì, perché non ci sono più soldi. Ma poi c'è Marchisio, no? Marchisio che aveva detto il padre voleva, la gente voleva, che padre e gente la stessa cosa, voleva adeguargli il contratto. Anzi,
visto che guadagna poco, il principino guadagna 4 milioni e non gli bastano.
Beh, comunque è un giocatore importante, anche se nell'ultimo anno Conte gli ha preferito un centrocampo diverso, magari più Vidal in un certo senso, Pirlo è in
amore. È stato, diciamo, sorpreso dall'esplosione di Pogba, che comunque è un giocatore fantastico.
Ma tu pensi che possa andare via Marchisio? Sinceramente,
io penso che sia l'unico giocatore top player big della Juventus che possa partire, perché ricordiamoci che stanno cercando anche un esterno, Zuniga, sì. E questo mi fa pensare che Asamoah possa ritornare al centro,
quindi interno mediano di un centrocampo a 5.
Ho questa sensazione da parte di Conte.
Beh, io adesso non voglio dire niente ai nostri amici juventini, però Marchisio forse se ne andasse sarebbe un bene per lui, un po' come De Rossi via dalla Roma, no? Un palco come City, PSG non potrebbe fare male, tanto Verratti ha anche un altro, che è un italiano che è andato via appena,
diciamo,
appena
che è sempre difficile per un giocatore che è cresciuto nelle giovanili lasciare la casa, certo, madre, insomma,
certo. È un po' il mito del ritorno, no? Come Giovinco che è andato via e voleva ritornare, invece Marchisio ha vinto comunque due scudetti, sono 29 adesso.
Certo, sottolineiamolo.
29 scudetti. E parliamo comunque di un ultimo grande protagonista del calciomercato, perché comunque non ci sa fare molto con le ragazze, cioè Matri. No, in realtà Matri si è fatto sia la bionda che la mora. E comunque si parla di Matri come il piano B. Insomma, le ragazze sono il lato B, le sue ragazze, molto importante, lui il piano B.
Io...
Che cosa ne pensi di Matri?
Su Matri non ho idee molto positive,
Cioè?
Non mi piace.
È un giocatore giovane.
Lo vedo a un giocatore di Serie A, un buon centravanti che la palla la mette dentro bene, ma non ha uno stop da Serie A. Lui ha il classico stop a 3 metri. E lo stop a 3 metri lo puoi fare al massimo fino alla prima categoria.
Il cosiddetto stop a inseguire.
Io la chiudo così, parlando di Matri. Complimenti per Federica Narci e basta.
E basta. No, comunque si parla di piano B, perché il Milan, come la Juve, vuole Tevez. Se la Juve però dovesse arrivare prima di Tevez, il Milan andrà su Matri, che poi tra l'altro Matri è anche giovanili del Milan. La cosa che mi faceva un po' ridere è che hanno messo la stessa cifra Tevez e Matri, cioè entrambi 12 milioni. Secondo me fa un po' ridere.
Queste sono le fantasie del mercato.
Ma tu se fossi la Juventus terresti Matri o prenderesti Tevez? Ci devi pensare.
Io? Non ci devo pensare. Io semplicemente nella Juventus toglierei Matri, sì, e farei giocare Beltrame.
Beltrame? Beltrame.
Oppure far ritornare Gabbiadini, che ragazzi ha una mina, ha un mancino.
Ma Gabbiadini, tra l'altro, quest'anno ha fatto un grande campionato con il Bologna, da esterno. Sì, sì, perché sì, comunque sì, quando hai davanti il
Cittadino si è adattato, entrava a partita in corso, cosa non facile per un ragazzo giovane.
Ma diciamo che la Spagna under 21 ha il suo Morata, noi abbiamo il nostro Gabbiadini, no? Cercano di cambiare la partita in corso.
Però ricordo quando le prime partite all'Atalanta veniva soprannominato come nuovo Ibrahimovic.
Il nuovo Ibrahimovic. Comunque l'anno scorso, ti ricordi, il grande affare del mercato è stato Destro, Mattia Destro, che è stato preso per 15 milioni dalla Roma. Ecco, secondo me è stato il più grande flop di questo anno. Ma non perché lui non sia un giocatore forte, però secondo me non è un campione.
È stato sfortunato, secondo
se
me.
Se fosse andato all'Inter, la squadra più forte del mondo, avrebbe comunque giocato titolare.
Ha subito diversi infortuni che non l'hanno aiutato, diciamo.
Sì, però dai, infortuni sì, infortuni. Cioè, nel senso, è comunque un giocatore che non è più forte dell'attacco che abbiamo già. Anche se Immobile, mi ricordo un po', è molto forte.
Ciro
comunque non è un nome, cioè Immobile in realtà non lo è, perché si muove sempre, spazia nel fronte offensivo.
Lui è un attaccante moderno, nell'under 21 si vede che ha qualcosa in più dei suoi coetanei.
Comunque noi abbiamo una grande under 21, sì. Verratti,
Florenzi.
Ma secondo te, scusa, tra un anno Florenzi, Verratti,
il pirata. Solo l'esultanza vale il prezzo del biglietto.
Tra l'altro Borini ha fatto un po' come Balotelli, no? Entrambi hanno giocato una partita buona dal punto di vista fisico, però non hanno segnato. Poi alla fine hanno segnato, hanno fatto un bel gol. Tra l'altro quasi simile, cioè sponda sul difensore.
Borini nell'azione del gol. Ora partiranno le critiche, quello che volete, ma a me mi ha ricordato tantissimo Thierry Henry.
Ecco, abbiamo sparato abbiamo sparato la cazzata della giornata.
La dovevo dire.
Tra l'altro Thierry Henry è stato il mio giocatore da bambino.
No, aspetta, ma non lo sto discutendo dal punto di vista tecnico, né in quell'azione, quel tocco d'esterno. Mi ha ricordato un gol che forse lui fece.
Arrivano già due insulti dai social network. Ecco, beh, allora chiudiamo parlando proprio di calcio.
Penso che i miei insulti però saranno sempre inferiori a quelli che ha subito Carlo Ancelotti, che l'ha schierato alla
sinistra con la Juventus. Bene, avete visto che ci piace parlare di calcio, a voi ci piace ascoltare, ci piacciono anche i blackout, quindi se adesso ci state sentendo in diretta, bellissimo, se no ci sentirete in podcast, perché vi
se ci state guardando, ciao!
Ciao a tutti! E la cosa più importante è che ci vediamo il prossimo lunedì, sempre alle 7:30, a meno di cataclismi, come blackout possibili, e niente, ci sentiamo e quindi viva il calcio!
Sempre!
Ti andrebbe di fare qualcosa di diverso oggi pomeriggio?
Tipo cosa?
Beh, magari si potrebbe pranzare con Jane e i bambini e poi portarli, non so, allo zoo, a un cinema, da qualche parte. Sono qui, sono venuti a trovare la nonna questa settimana, sarebbero felici di vederti.
Non stai dicendo al posto della partita, vero?
Beh, non potremmo fare tutte e due.
Non hai neanche preso i biglietti?
Ma sì, i biglietti sono là che ci aspettano.
Cioè, mi stai dicendo che hai biglietti, però vuoi andare a vedere il libro della giungla o roba simile? Mi stai prendendo in giro, giusto?
Senti, mica dobbiamo andare a vedere l'Arsenal tutte le volte che vengo a Londra, ti pare? Pensavo l'avessimo superata questa fase.
Noi non supereremo mai questa fase.